farei, come dire, una piccolissima inversione di programma, consentendo a chi ha avuto la capacità di restare fino alla fine, se ha delle domande o dei piccolissimi interventi da fare, di farli prima dell'intervento, che a questo punto ritengo conclusivo, del professore Ruffini. E se ci sono dunque domande, piccoli interventi, questo è il momento, come dire, di proporsi e farli.
Anche dopo, bene, adesso c'è anche di essere breve.
Io ho provato, se qualcuno se ne volesse andare, così faceva la domanda e se ne
no,
andava.
Gli dico,
a te.
I superstiti restino, perché almeno dopo tanto tempo gli diciamo se il modello funziona o meno. Cioè, credo che se lo vogliate sapere, tutto dopo tutti questi ragionamenti, credo sia importante quantomeno capire come sono andati i lavori. Allora, ovviamente, come si diceva prima, siamo ancora in una fase di sperimentazione, però tendenzialmente crediamo che con tutta una serie di aggiustamenti ci sia la possibilità di immaginarsi quello che avverrà, cioè il risultato di quello che stiamo facendo. Quindi noi adesso abbiamo fatto due pre-sperimentazioni, cioè per messa a punto poi dei modi di lavorare, perché poi ci sono 14 enti su cui si fa sperimentazione, rispetto ai quali occorre poi che tutti i ricercatori siano omogenei. Okay? Però al di là dei dati tecnici, già la pre-sperimentazione ha evidenziato alcune cose, ci dà alcune idee di dove si va a finire, dove si va a parare. Allora adesso in tre minuti preciso un attimo prefigura il risultato, no? Del cambiamento che noi ci immaginiamo, e questo lo diciamo anche all'ANAC, no? del meccanismo che riguarda la parte specifica della performance, del piano delle performance, non uso volutamente la parola ciclo adesso, del piano delle performance, e quindi poi vi racconto i problemi e i ragionamenti che sono venuti fuori nelle due pre-sperimentazioni, proprio per dare anche il senso delle questioni di cui stiamo parlando. Allora, sostanzialmente, molte cose sono state dette, ma credo che con l'intervento di Rebore e anche quello di Scandizzo, che ragionava secondo dei modelli un po' più generali del tema dello sviluppo organizzativo, ecco, credo che comunque al fondo, poi al di là di tutti i vari ragionamenti, quello che è lo scopo della 150 è ragionare su dei percorsi di sviluppo delle performance, appunto, delle pubbliche amministrazioni, anche in temi di sviluppo organizzativo. Poi l'eterogenesi dei fini fa sì che norme di un certo tipo fatte con certe logiche magari non sempre si riesca ad ottenere quello che si vuole, però lo scopo fondamentalmente era quello. Il problema è che questo tema è piuttosto complicato. Io col professor Rebore, il primo sistema di valutazione, se ricordo bene, è dell'86, il primo sistema di valutazione del personale al Comune di Milano, così come anche tutti i sistemi di misurazione della produttività con i contratti degli anni 80. Però sostanzialmente nello sviluppo di tutte queste strumentazioni quello che è avvenuto è che si è, come dire, più che ragionare sullo sviluppo delle competenze, delle capacità, delle capabilities dell'organizzazione in termini di sviluppo organizzativo, si è sempre incrementato gli strumenti. Si è sempre aumentato gli strumenti fino a creare degli strumenti che sono degli strumenti di complessità mostruosa, perché il performance management è la bomba atomica del management, mi verrebbe da dire, nel senso che è di una complessità talmente forte ed un'ambiguità sotto certi aspetti che in questa sede, se noi ragioniamo, ognuno poi ha le sue sfumature. Quindi in tutti questi convegni di questi giorni si sente dire tante cose, alcune di buon senso, altre che sembrano effetti speciali, altre, citando più autorevoli di me, supercazzole incredibili, però sostanzialmente c'è troppa confusione e troppa ambiguità. E quindi l'idea di fondo, se ci vogliamo semplificare, è tornare un po' alla fonte. Come direbbe Troisi, ricomincio da tre. Se abbiamo fatto tre cose buone, quelle me le tengo e cerco di farle. Quindi l'idea, nella sostanza, quello che è stato proposto adesso, e che adesso ribadisco un attimo, è una delle, come dire, adesso sto nell'ambito in cui siamo, quindi faccio il civitologo, non l'anacologo, il civita, la parte prima. Il riferimento di fondo, poi Giuliani mi potrà correggere, però la prima delibera sostanzialmente che ha ragionato sul sistema di misurazione è stata l'89, che parlava di, e che è quella che ha mostrato anche prima, ma è sostanzialmente la prima, anche se 89 sono tante delibere, però di fatto eravamo a pochi mesi e sostanzialmente proprio nella fase iniziale. Poi è venuta dopo la 112, questo non me lo ricordavo, ho dovuto chiedere, però la 112 che è quella del piano della performance, che non è del tutto coerente con la storia del ciclo. Il bello della storia è che piccole cose creano grossi effetti. Il 89 era il sistema di misurazione e ricordava quello che ha fatto vedere Saverio prima, gli indicatori, come erano fatti bene piuttosto che male, quindi la slide che ha mostrato, così come ricordava altri strumenti, no? Che sono altri strumenti altrettanto sofisticati e complicati, la Balance Scorecard, il Six Sigma, cose di questo tipo, che tutte le amministrazioni pubbliche italiane che hanno provato a farle, come dire, ci hanno lasciato un po' di sangue, perché effettivamente non sempre sono coerenti con le funzioni. Quindi lo sforzo che noi stiamo facendo, utilizzando diciamo le tecniche e tutte le conoscenze che ci devono essere a nostro avviso, senza voler fare effetti speciali, ma ricordando che questa attività è comunque un'attività in cui gli strumenti non sostituiscono il buon senso e la capacità delle persone di analizzare ciò che fanno, perché questo è il punto di partenza, che molti si attaccano agli strumenti in carenza di idee. Allora dicevo, focalizzando diciamo sul discorso del sistema di misurazione, quello che si sta facendo, a mio avviso, è semplicemente di costruire un sistema di misurazione specifico per le amministrazioni pubbliche. E quindi il discorso di Revola di prima era ricostruire i veri processi produttivi dell'amministrazione pubblica, che non è fare i calzini. Prima ero il Ministero degli Interni, mi dicevano con la 286 c'era un bravissimo professore di ingegneria gestionale che ha cominciato a spiegargli come si fa il controllo di gestione facendogli tutti gli esempi di una fabbrica di calze, di fronte a 10 prefetti di altissimo livello, e il prefetto alla fine della riunione gli ha detto con una genialità che io trovo splendida: professore, la giuro sulla Madonna, scusate il mio napoletano, purtroppo non sono napoletano, la giuro sulla Madonna di Pompei che il controllo di gestione lo faremo. E così tutti i colleghi capirono che sostanzialmente non si faceva nulla. Quindi l'idea di non focalizzarsi sugli strumenti, ma gestire un po' le situazioni specifiche, riconoscere quello che fa la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, a nostro avviso, fa quei processi, okay? Quel tipo di attività lì. E quel tipo di attività lì si intrecciano con quel tipo di risultati che nella slide presentate prima sono stati definiti obiettivi, ma che implica che sono le aree di risultato su cui noi stabiliamo il target e facciamo gli obiettivi sostanzialmente. Quindi è come una balance, però non strategica in senso tecnico, ma strategica nel senso che diceva Rebora prima, che la strategia parte da una corretta analisi. Il sistema di performance è un sistema informativo su cui costruisco indicatori e poi costruisco. Quindi l'idea di fondo è di costruire un sistema di misurazione che sia sufficientemente chiaro e coerente con la natura delle pubbliche amministrazioni italiane. Se uno mi parla di Nuova Zelanda giuro che lo fucilo, okay? Che sono grandi come San Marino. E quindi sostanzialmente l'idea è che se questo modello funziona, se noi riusciamo a costruire questi sono i processi che facciamo, questi sono i risultati, questi gli indicatori strutturati bene, io dico questo è il piano della performance. Non c'è bisogno successivamente di fare tutto il cascading, perché io ho già fotografato, poi si potrà discutere e dibattere, ma l'idea di fondo è che se noi abbiamo il quadro di obiettivi strutturati con le routine di base e le routine di sviluppo, secondo dei termini che diciamo, allora a questo punto noi abbiamo la costruzione di una serie di indicatori strutturati su cui poi possiamo ragionare sulle performance, che sono sia il sistema informativo per il governo della struttura, sia, in quanto se gli indicatori sono fatti bene, con sempre difficoltà a prendere due piccioni con una fava, però tendenzialmente se strutturati bene verso l'outcome, l'output, l'outcome è un refuso perché riguarda diciamo evoluzioni successive, però verso l'output sono anche comprensibili dall'esterno e quindi hanno anche un valore di accountability. Le aree possono essere poi aggiunte, come è stato dimostrato prima, le aree tematiche specifiche. Quindi l'idea di fondo è quella: tutto il percorso di razionale, di cascata dall'obiettivo strategico all'obiettivo del singolo individuo è eccessivamente complesso per certi tipi di situazioni, quindi una volta definito gli obiettivi delle varie strutture nella zona dei vari processi, La conseguenza è il contributo che danno gli individui, e quindi lì si ragiona secondo quanto previsto dalla legge sui vari livelli poi di contributo individuale che vengono dati. Ma ci si focalizza su una serie di obiettivi di mesostruttura che riguardano, se dovessimo collegarci a 150, gli obiettivi, diciamo, di struttura, di ente, di struttura proprio che altro. Ecco, questo è lo sforzo di semplificazione che sia anche scientificamente corretto e che segue ovviamente quello che è l'esperienza che è stata fatta fino ad oggi sostanzialmente, con tutti i sacrifici che sono stati fatti, voglio dire, tutta una serie di cose e di maturazioni ci sono state, e quindi si tratta solo di raccogliere ciò che c'è di buono, scremare per fare, come dire, la mozzarella buona, ecco, togliendo tutti gli altri elementi. Questa è un po' la filosofia. Allora, come l'abbiamo provato a applicare, dato il modello? Siamo andati per adesso in un paio di enti, anzi al momento ne abbiamo aperti quasi tutti, però inizialmente in un paio di enti, l'ISPRA e il CRA, che sono due enti sostanzialmente di ricerca, su cui abbiamo cominciato appunto a sperimentare il modello. Essendo poi la fase di sperimentazione, la cosa interessante è che i due modelli sono stati sviluppati in modo diverso, nel senso che poi useremo dei protocolli omogenei, no? In modo che poi la cosa possa essere confrontata e strutturata. Però nella sostanza, nel primo giro, ci siamo un po' adeguati a quello che era la situazione dell'ente. Quindi nel caso dell'ISPRA, io vado un po' veloce perché poi in realtà l'ha seguito un collega, si è partiti da ciò che avevano già definito col sistema, col ciclo, quindi dal piano che avevano. Quindi avevano una struttura di questo tipo come alberatura, 11 aree strategiche, 23 obiettivi, 160 strategici, 161 operativi, 316 prodotti. Quindi si è, come dire, era seguito classicamente il sistema. E i colleghi che hanno analizzato, definito i macroprocessi nel caso dell'ISPRA sono partiti dal basso, cioè hanno giocato un po' come il cubo di Rubik in qualche modo, no? Per definire, quindi sono partiti dal basso e hanno aggregato i prodotti e i servizi in maniera, togliendo quelli che potevano essere in qualche modo fuori dal, non congruenti, no? Con una lettura corretta della realtà, erano magari obiettivi messi per rispondere a esigenze specifiche di incentivi, ma non correlati in realtà ad attività dei contributi più significativi dell'attività dell'ente, e li hanno accorpati dal basso e hanno ricostruito, adesso senza andare troppo a fondo, hanno ricostruito tutta una serie di processi nella pratica, che sono poi questi. Quindi, e da lì poi le varie tipologie. Secondo quelle che sono la classificazione che abbiamo presentato prima. Quindi in questo caso si è tenuto fermo ciò che c'era, si è riaggregato le attività, si sono classificati i processi, si è discusso su vari, quindi senza perdere nulla, si è semplicemente riclassificato il sistema, da qui poi nelle fasi successive si comincerà a ridefinire gli indicatori nelle aree chiave di risultato. Questo è un po', quindi nella fase attuale stanno ragionando su quelli che sono gli indicatori. Una cosa abbastanza interessante, adesso qui non compare, però è che nei macroprocessi, che come vedete, di questo ente, andando a parlare di ciò che si fa, ma ciò che si fa non nel senso di ciò che serve rispetto al mandato istituzionale, eccetera, è sostanzialmente, adesso vado un po' tranchant, però perché questo è un punto interessante che dobbiamo poi mettere a posto e sistemare, pensare, è sostanzialmente sparita l'attività amministrativa. Cioè l'attività amministrativa, che è di supporto sostanzialmente alla produzione dei servizi, non è stata più, se noi andiamo sui processi reali, a meno che non abbia una significatività particolare, quindi, che in questo caso non era, diciamo, stata evidenziata dall'analisi dei documenti precedenti, tutte le attività che riguardavano la mera produzione di intermedia di atti, in qualche modo, poi l'ente di ricerca, ricordiamo, se fosse un ente di regolazione la cosa sarebbe il prodotto stesso, ma in questa tipologia di enti l'attività amministrativa è sostanzialmente sparita dall'analisi, quindi si tratta di capire se metterla come cosa, come tipo di processo. Però è interessante perché già ci dice che andiamo a parare su dei risultati che abbiano concretezza. Tutto sommato, in un ente di ricerca al direttore dell'ente, piuttosto che, faccio per fare dei riferimenti, piuttosto che un cittadino, il fatto che passano delle carte può non interessare, a meno che non sia una rendicontazione europea ufficiale, voglio dire, in questo caso forse c'è un problema di equità, sostanzialmente di equità. Quindi ecco, questo qui è il primo pezzo. Questo ci ha chiarito che c'è un certo grado di compatibilità, no? Tra i modelli che già ci sono, anche perché poi se le cose sono fatte bene si gira sempre attorno allo stesso tema, tra il modello, ciò che hanno già fatto gli enti e il modello, quindi un grado di fattibilità abbastanza definito, ma che focalizza meglio le attività rispetto a ciò che deve essere prodotto. Ripeto, adesso si tratterà di definire gli indicatori e poi da lì ci si muove. Sul CRA si è andato un po' diversamente, nel senso che sul CRA, che è il centro è un centro di ricerca di 1400 dipendenti che si occupa di ricerca agricola, vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, si è detto che la pianificazione era stata fatta, cerchiamo adesso di, facciamo finta di non aver fatto niente, facciamo l'esercizio ex novo, ok? E quindi chiamiamo anche, tra l'altro c'è un problema negli enti di ricerca, che poi ognuno ha le sue specificità, il problema negli enti di ricerca è che ad oggi tutti i temi della valutazione non potevano riguardare i ricercatori. È come dire, faccio la valutazione senza valutare ciò che deve essere valutato. Vabbè, misteri della pubblica amministrazione. Ovviamente non è un mistero, era per i problemi di valutazione specifica dei ricercatori in base agli accordi contrattuali. Comunque, insomma, cose di questo tipo. Quindi, e c'era un sistema sperimentale parallelo della produzione della ricerca, perché comunque ce l'hanno, che però andava con un anno di ritardo per motivi vari di lavoro, come normalmente viene, simile più o meno a quello che viene, anzi forse anche più sofisticato rispetto a quello che viene per l'università. Quindi tutta l'attività di ciclo riguardava più che altro la parte amministrativa, soprattutto sulla parte degli obiettivi di performance individuale. Quindi c'era un piano della performance che aveva individuato due o tre aree generali che in qualche modo riguardavano le due anime, ricerca e amministrazione, in qualche modo, e poi diciamo tutta una serie di obiettivi che però erano spostati sulla parte amministrativa. Usando il modello, riguardando a bocce ferme le situazioni, quello che è venuto fuori sono invece processi tutti focalizzati sull'attività core sostanzialmente. E quindi i processi che sono stati individuati sono i processi che riguardano la gestione della ricerca applicata piuttosto che di base, cercando di capire se sono separate o meno, sono molto simili sostanzialmente, cambia un po' il cliente, sono molto diverse dal punto di vista diciamo tecnico, però hanno elementi di simili. C'è tutta la parte di trasferimento dell'innovazione, l'attività di servizi che svolge la CRA, che di fatto non era chiarissima, ma che poi andando a approfondire i dati faceva il 20% del bilancio, e che nessuno sapeva, perché poi il CRA, ho dimenticato di dirlo, è suddiviso su 114 sedi in Italia. Quindi c'è una complessità di governo che comunque non può essere banalizzata. Non c'è un'università così complicata in Italia, no? Una facoltà di agricoltura così sofisticata. Quindi andando a vedere i dati si è visto che nell'attività di supporto, attività di servizio, che nessuno di fatto aveva mai monitorato più di tanto, ma bastava andare a vedere il bilancio, c'erano, non mi ricordo, 120 milioni, no, insomma qualche milione di euro che riguardava soldi tirati su questa attività di certificazione. Comunque era insomma attorno, il dato percentuale, quello lo ricordo bene, il 19-20%. Attività di certificazione, attività formativa. Quindi anche loro dicendo, se noi dobbiamo andare a vedere i processi produttivi che facciamo, queste sono totalmente sparite l'attività amministrativa, sempre ripeto, in questi enti di ricerca. Anche qui bisogna ragionare se è come inserirla o come non perderla. Attenzione, non è il problema, perché il problema di dire sparisce l'attività di amministrativa è, mi serve monitorarla o no? Perché uno dice, ma se non ci sono come fai a darmi la retribuzione di risultato? Quello è un altro problema. Valuto il tuo contributo all'attività di ricerca. Perché, e questa è la catena del valore. Tu servizio amministrativo servi per l'attività di ricerca. Non è che sei sparito, cazzo, il lavoro lo fai. Non è che tutti i giorni vai lì e lavori. Allora, però non è che io debba mettere quello per dimostrare che esisti. Per dimostrare che esisti devo capire qual è il contributo, così lo capisci anche tu e dai senso al tuo lavoro. Quindi paradossalmente il fatto che non ci sia può essere positivo, se ovviamente lo faccio ricadere nell'attività poi di, come dire, di valutazione individuale, non con un algoritmo ovviamente, perché l'algoritmo ce l'ha in testa solo gli ingegneri, però gli algoritmi ce l'hanno solo in testa soggetti ipersemplificatori di sistemi complessi, che non sempre è realistico, ma attraverso dei ragionamenti si può capire benissimo il contributo. Se invece si ritiene che il processo abbia una valenza complessiva importante e debba essere monitorato dal punto di vista del performance, uno può metterlo. Per esempio, si stava ragionando sul CRA se non mettere come processo la gestione del patrimonio, perché comunque un patrimonio immenso, fatto di migliaia di campi, di ettari, migliaia di fattorie, edifici, cose varie, e quindi se fosse necessario monitorare e strutturare quello, potrebbe diventare un processo specifico. Anche qui bisogna sempre ragionare col buon senso sulle cose. Visti questi processi, abbiamo cercato di capire, sempre con il collegamento dei ricercatori, qual è gli obiettivi possibili rispetto alle aree di risultato che ci siamo dati. Allora viene fuori più facilmente l'idea che, non so, se abbiamo obiettivi di competitività, l'incremento dei brevetti. Se, così come gli obiettivi di competitività potrebbe essere, oppure per esempio gli obiettivi di qualità, ovviamente quelli si fa riferimento alla ricerca e quindi alla produzione di ricerca che viene fatta, degli articoli pubblicati nelle riviste importanti. Insomma, alla fine per ogni area sono stati definiti, adesso si sta un po' elaborando, un gruppo di indicatori che verranno poi discussi con i soggetti interessati, perché la qualità della misurazione non sta nel numero, sta nella rispondenza all'oggetto che voglio misurare, l'informazione che voglio avere, e nell'accordo intersoggettivo tra i soggetti. Cioè, siamo tutti d'accordo che, per esempio, appunto come dicevo prima, l'incremento dei brevetti è un buon dato rispetto alla competitività rispetto ad altri soggetti che fanno l'attività nostra, e lo condividiamo, allora quello è il punto su cui noi lavoriamo e stabiliremo poi dopo, come vuole l'ANAC, l'indicatore con tutti i suoi razionale, le dimensioni, e una volta fatto questo resta sostanzialmente, e da lì lavoro per fare le strategie, come faccio a incrementare i brevetti, quanti ne hanno altri, che cosa fa quella sede, che cosa fa quell'altra, come ci si muove. Quindi in questo secondo pezzo abbiamo un po' ragionato, non andando a lavorare sul sistema, ma ex novo, andando direttamente a riproporre un sistema di misurazione specifico dell'ente, e quindi qui il problema sarà coordinarlo con l'altro gruppo che fa la misurazione dell'attività di ricerca, sincronizzando nel tempo, perché il problema del tempo è quello micidiale, quindi insomma, tutta una serie di questioni che cerchiamo di analizzare. Questo potevamo farlo perché evidentemente non, nel caso del CRA i piani erano stati fatti, però per tutta una serie di motivi, di fusioni, IRRAN che adesso è fuso col CRA, cose varie, si poteva anche prescindere entro certi limiti dal piano già costruito, perché erano già state fatte modifiche organizzative, strutturali, istituzionali significative, cose che invece nel caso precedente c'era più continuità e quindi necessitava. Adesso apriamo su altri enti, per esempio sul Ministero degli Interni ragioneremo su un singolo processo, perché il Ministero degli Interni, come dire, è un cincinino complicato. Nel momento in cui cominciano a fare le prime pianificazioni e arrivano all'ultimo obiettivo, è già passato l'anno, ma non perché lavorano poco, perché sono tanti e sparsi in tutta Italia. Qui il problema della complessità lo toccano con mano, perché basta una virgola che io chiedo che si moltiplica per migliaia di ore di lavoro. Il problema è quello sostanzialmente, e se non lo focalizzo bene perché è troppo complesso, sono migliaia di ore di lavoro in cui il dipendente si chiede perché lo sto facendo, e questa è una brutta domanda per uno che lavora. Quindi sostanzialmente lì i meccanismi su questi grossi enti, focalizzare bene diventa importante, e anche integrare, perché poi le integrazioni sono infinite. Addirittura ci porremo il problema adesso nel Ministero degli Interni del rapporto tra il piano e che magari è anche zero, quindi da verificare, tra rapporto tra piano e bilancio sociale, perché comunque bene o male bisogna cercare di sinergizzare un po' le cose. Evidentemente poi il problema col bilancio, quella sarà la sinergia più difficile, il punto che si diceva anche prima, e quello sarà un tema su cui dovremmo andare. Ecco, l'idea di fondo quindi è che quello che si sta costruendo è un sistema di misurazione, se ben strutturato costituisce nel sistema di performance management la base delle informazioni per poter avere il sistema decisionale di supporto che supporta il performance management e elaborare poi delle strategie di sistema più significative. Poi i collegamenti con le aree specifiche sono state dette, che sono importanti, trasparenza, anticorruzione. Sull'anticorruzione io comunque non posso non ricordare, riprendendo anche quello che diceva il segretario generale dell'ANAC, che era tacito, no? Credo che nel 112 dopo Cristo diceva che la Repubblica corrotta ha bisogno di moltissime leggi, non lo so dire in latino, ecco perché, però ecco, quindi ecco, bisogna stare attenti a non alimentare la corruzione con le leggi, questa è la vera verità. Sembra paradossale, ma così è, e comunque i romani ce l'hanno già insegnato perché erano ben esperti di questo, come diceva anche Giugurta. Però sostanzialmente al di là di queste dinamiche, diciamo, di queste problematiche, il discorso anticorruzione, trasparenza eccetera, credo possa essere, soprattutto se l'idea è anche quella di confronto, uno può pensare degli elementi standard di misurazione più eventualmente degli elementi specifici che ognuno può mettere, no? Obbligatoriamente come area, però lasciando ferme le tre aree di risultato di equità, competitività e qualità, poi dopo un po' si può aggiustare. Così come ribadisco, non dobbiamo cadere in questo esprit de finesse cartesiano di dire colleghiamo in maniera troppo automatica il sistema di programmazione del ciclo o di bilancio con la valutazione individuale. I due sistemi sono ovviamente correlati, ma non vanno confusi. Sono connessi, ma se li confondo irrigidisco e l'uno ammazza l'altro. Quindi vanno fatti dei cuscinetti logici. E quindi, se è vero, citazione sempre Civit, che la valutazione individuale è il contributo che dall'individuo alle performance organizzative, e quello va tirato fuori. Se sono chiari gli obiettivi delle strutture, si dice tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo. Adesso sto banalizzando, ovviamente, però neanche tanto. Peraltro, credo sia anche utile. Tutto sommato, tendo a non demonizzare la proposta che è stata fatta di collegare quota delle attribuzioni dei dirigenti anche agli outcome, agli effetti sui cittadini, ovviamente quota parte molto limitata perché non dipenderebbe da me, però è un segnale importante in questa fase storica di servizio che si dà, ed è anche un'altra cosa, secondo me, è un segnale di corresponsabilizzazione tra gli organi di indirizzo e gli organi di gestione, perché se ci sono degli outcome su cui tu a me dirigente mi retribuisci, tu organo di indirizzo devi sapere che quello è quello che hai chiesto tu e è un outcome per il cittadino, se non lo fai è anche colpa tua, non solo colpa mia. Diventerebbe il gioco forse un po' più chiaro, no? Perché non è non ho fatto quello, non ho fatto un outcome, l'outcome dipende da tutti chiaramente, non solo da me. Il bello del lavoro di gruppo è che non si sa chi dà la colpa, quindi dipende da me e da te, e quindi evidentemente il meccanismo della distinzione dei poteri potrebbe essere, come dire, meglio gestito, e si potrebbe anche sperare di avere, nei limiti del ragionevole, delle indicazioni più precise, dei ragionamenti più precisi in termini di performance anche nel sistema aziendale complessivo, nel sistema organizzativo complessivo, perché che se ne dica, non dobbiamo mai dimenticare quello che diceva in modo molto provocatorio un politologo, Guy Peters, parlando di pubblica amministrazione, diceva: chiedere alle pubbliche amministrazioni obiettivi, indicatori e target è un'attività che, in quanto ha inutilità, è seconda soltanto alla ricerca del sacro Graal. Vabbè, io insomma, sacro Graal mi piace crederci che esista personalmente, quindi credo, non sarei così tranchant nel dire, però è chiaro che non ci si può nascondere dietro il dito credendo che queste siano cose semplici e banali, perché se ne parliamo da così tanto tempo e tanta gente ci si è messa a farlo intelligente, senza, avendo tutta una serie di problematiche, vuol dire che oggettivamente la cosa è complessa o leggermente starata, quindi credo che bisogna avere molta umiltà nel fare queste cose, cercare di metterle un po' in fila con molto buon senso e di fidare da chi dice che ha le soluzioni. Grazie.
Le domande sono sempre valide, anche se
se ci sono domande c'è ancora spazio per farle. Prego, c'è un microfono, guardi.
Allora, salve, mi chiamo De Tommaso Ester. Scusate se magari un po' di ignoranza, ovviamente non sono ancora abbastanza preparata visto la giovane età, ma mi butto per approfondire insomma un po' di argomenti. Per quello che ho potuto capire, questa sperimentazione viene fatta su enti di una certa dimensione,